Research Corner, l'angolo podcast dedicato alla ricerca dell'Università di Bologna. Ben ritrovati a tutte e a tutti a un nuovo episodio di Research Corner. Continuiamo a parlare di antropocene. In questa puntata ci concentriamo sulla dimensione della città e sulle sfide urbanistiche che possiamo intraprendere per uno sviluppo sostenibile. Ne abbiamo parlato con Simona Tondelli, professoressa ordinaria al Dipartimento di Architettura dell'Alma Mater Studiorum.
Le città sono i luoghi in cui si concentra la maggior parte della popolazione mondiale, in cui avviene oltre l'80% dei consumi e in cui si produce più della metà dei rifiuti. Nelle città si produce il 75% delle emissioni di gas serra e si consumano il 60% dell'energia elettrica e la maggior parte delle risorse naturali. È quindi chiaro che non si può avere un equilibrio tra attività antropiche e natura senza agire prioritariamente sulle aree urbane. E l'urbanistica oggi deve quindi affrontare la sfida della transizione ecologica delle città, che non può essere separata da quella della giustizia sociale e dell'equità. Le sfide della città sono quindi di tre tipi: sociale, ambientale ed economica. E tra i campi di azione prioritari ci sono la rigenerazione urbana e la riqualificazione del patrimonio edilizio urbano, il rafforzamento del ruolo delle infrastrutture verdi e delle soluzioni basate sulla natura, la mobilità sostenibile e la trasformazione dei sistemi urbani verso modelli circolari.
Professoressa Tondelli, partiamo dal primo campo d'azione, cioè quello della rigenerazione urbana e della riqualificazione del patrimonio edilizio. Come si può intervenire in questo senso e con quali vantaggi?
Allora, se vogliamo attuare un equilibrato rapporto tra città e natura, in primo luogo, dal punto di vista dell'urbanistica, dobbiamo preservare la qualità e la quantità del suolo, che è una risorsa finita. È per questo motivo che oggi tutte le azioni urbanistiche, tutti i piani si sono orientati o si stanno orientando prioritariamente al contenimento dell'espansione della città e si rivolgono quindi alla rigenerazione del tessuto urbano esistente. Ciò non significa negare la crescita della città, ma orientarla in senso sostenibile all'interno del costruito, evitando il più possibile di utilizzare i nuovi suoli agricoli e i suoli naturali. Questa è quell'azione che va sotto il nome di rigenerazione urbana. Cioè, rigenerare la città esistente significa, da un lato, rinnovare gli edifici, che spesso non sono più adeguati dal punto di vista delle prestazioni energetiche e sismiche, ma anche e soprattutto rinnovare i contesti in cui questi edifici si trovano, agendo quindi sullo spazio pubblico, sugli spazi di relazione, sugli spazi verdi, sui servizi, cercando quindi di innalzare nel complesso la qualità della vita dei cittadini. Perché queste operazioni abbiano successo è fondamentale, soprattutto in un contesto come il nostro, italiano, in cui la proprietà è fortemente frammentata, coinvolgere tutti gli attori, coinvolgere anche i cittadini nelle fasi della progettazione e della realizzazione, quindi dalla definizione degli obiettivi fino alla realizzazione degli interventi e di rigenerazione, perché si tratta in questo caso non solo di un'operazione edile, non solo di un'operazione fisica, ma anche di un'operazione che ha dei risvolti sociali ed ambientali.
Il secondo campo d'azione, invece, ci aveva anticipato, si basa sul rafforzamento delle infrastrutture verdi e sulle soluzioni basate sulla natura. Di cosa si tratta esattamente?
Se parliamo di una rigenerazione sostenibile della città, dobbiamo tener conto del fatto che si tratta soprattutto di un'operazione urbanistica, quindi non solo basata sugli edifici. Quindi occorre saper calibrare, a seconda del contesto specifico, azioni di densificazione del costruito, di rinnovamento di questo costruito, di introduzione di mix di funzioni, di spazi pubblici e di aree verdi. Quindi la città rigenerata è una città dove il verde viene introdotto in modo diffuso, per garantire l'accesso a tutti secondo un principio di giustizia sociale e tenendo conto delle molteplici funzioni che il verde può svolgere: funzioni di regolazione del microclima, di gestione del ciclo dell'acqua, di termoregolazione, di mitigazione dell'inquinamento, ma anche di valore sociale ricreativo, di miglioramento della salute e del benessere psicofisico. Tutto ciò può essere ottenuto attraverso la valorizzazione della biodiversità, l'introduzione delle cosiddette nature-based solution, quindi si tratta di soluzioni ispirate alla natura, che allo stesso tempo forniscono benefici socio-economici e ambientali e che quindi contribuiscono alla resilienza delle comunità. Quando parliamo di soluzioni ispirate alla natura, non parliamo solo di parchi, parliamo anche di connessione di questi parchi e parliamo di interventi di vario tipo, dagli orti urbani ai tetti verdi, alle pareti verdi. Quindi parliamo di un mix di interventi che deve essere scelto e calibrato in base al contesto specifico e in base anche alle funzioni che vogliamo assolvere. Se pensiamo a un parco, dobbiamo pensare al tipo di uso, di fruizione che quel parco può avere, quindi ci possono essere le aree giochi per i bambini, le aree ad uso sportivo, ma il verde va visto in maniera integrata, proprio pensando alla connessione degli spazi verdi e soprattutto alle molteplici funzioni che questi spazi possono offrire. E se invece vogliamo parlare di mobilità sostenibile, negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo, ha avuto una grande risonanza il paradigma della città dei 15 minuti. È un paradigma che per noi urbanisti non è del tutto nuovo, ma certamente questa sua popolarità dell'ultimo periodo ha avuto il merito di richiamare l'attenzione un po' di tutti, anche dei cittadini, sulla necessità di dimensionare gli spazi di vita, di relazione e di attività a dimensione umana, cercando di privilegiare il mix funzionale che consenta di soddisfare tutte le esigenze della nostra vita entro un raggio di spostamento breve a piedi o in bicicletta. Quindi mobilità sostenibile significa privilegiare spostamenti non inquinanti, come quelli con il trasporto pubblico, ma anche, diciamo, parliamo della cosiddetta mobilità dolce, ossia degli spostamenti a piedi in bicicletta che, oltre a non inquinare, non sottraggono spazio alla socialità e contribuiscono anche alla salute dei cittadini, favorendo una vita attiva.
Professoressa Tondello, in ultima battuta, negli ultimi anni, complice la pandemia, abbiamo assistito a tendenze centrifughe verso la campagna o verso i piccoli borghi, quindi lontano dalle città. Sta cambiando il rapporto città-campagna?
Credo che la pandemia abbia messo in luce l'importanza dello spazio aperto, degli spazi verdi, della socialità, no? Sono quei temi di cui abbiamo sentito la mancanza, soprattutto nelle prime fasi del lockdown totale. Quindi c'è stato un rinnovato interesse verso la campagna, il tema dei borghi. È un tema che ha portato una grande discussione, molti architetti, molti urbanisti hanno teorizzato addirittura una rinascita della campagna, una rinascita dei piccoli borghi a discapito delle grandi metropoli. Certamente, appunto, questo deriva da una consapevolezza della necessità di un maggiore equilibrio tra spazio costruito e spazio verde, spazio aperto, spazio della socialità. E noi abbiamo una grandissima ricchezza in Italia proprio di borghi, di spazi verdi che garantiscono una maggiore possibilità, ad esempio, di distanziamento sociale, se vogliamo ritornare ai temi della pandemia, e per questo motivo sono risultati attraenti, interessanti, e anche la diffusione del telelavoro sicuramente ha contribuito a portarci a riflettere verso questa nuova opportunità di allontanarci dalla città e di andare quindi a cercare opportunità di vita verso la campagna, verso questi borghi. Sicuramente vanno viste come fenomeni non antitetici ma complementari, quindi non è che c'è da un lato la vita in città e dall'altra parte la vita in campagna, anche perché anche trasferendoci nei borghi continueremo ad avere delle esigenze di socialità, di incontro, di attività che si svolgono in città. Quindi forse bisogna superare un po' questa dicotomia che da un lato vede l'urbano e dall'altro lato vede la campagna, pensando a un rapporto più di collaborazione e di complementarietà dei due luoghi. E sicuramente non possiamo pensare che ci sia un effetto sostituzione complessivo, perché non ci sono le condizioni, non ci sono le possibilità, ma si può cercare anche di decomprimere la pressione che c'è sulle città, quei consumi, quel consumo di risorse di cui dicevamo all'inizio, offrendo delle opportunità nei borghi, nei territori interni del nostro paese, di cui è ricco il nostro paese, ma sicuramente attraverso delle azioni di supporto. Un altro elemento che ci ha fatto emergere con interesse questo tema della campagna dei borghi è il turismo di prossimità. Noi siamo stati costretti negli ultimi 2 anni a limitare i nostri spostamenti, quindi abbiamo riscoperto posti, luoghi anche vicini di grande bellezza, di grande pregio. E quindi tutto ciò ci ha portato a un rinnovato interesse verso la campagna, verso i borghi. Però questo non va inteso come, diciamo, uno scenario idilliaco, perché comunque è vero che se da un lato i borghi e la campagna offrono innegabili benefici dal punto di vista dei servizi ecosistemici, della disponibilità di verde, di spazi aperti e anche della disponibilità di alloggi a costi contenuti, dobbiamo però tenere in conto che la nostra vita ha necessità anche di altri tipi di servizi, la connessione fisica, non possiamo pensare che questa venga a mancare, quindi parliamo di strade, di trasporto pubblico, ma anche sempre di più la connessione digitale costituisce oggi un ostacolo alla possibilità di ripopolare i borghi. Quindi da un lato c'è questo rinnovato interesse e sicuramente c'è un'opportunità che si potrebbe cogliere. Però a mio parere, perché questa opportunità possa essere effettivamente colta, occorre pianificare questa rivitalizzazione dei borghi. Non è un fenomeno del tutto spontaneo. Occorre agire attraverso una piena infrastrutturazione, quindi garantire le connessioni, garantire i collegamenti digitali, ma anche fornire servizi scolastici, servizi assistenziali, senza i quali comunque non possiamo pensare di poter avere una vita di qualità.